Ciao, sono Marco Bellinzona e questo è Storie alla finestra, il podcast di Q-Fort che parla di finestre. Sì, finestre, ma non quelle appoggiate al muro come una bella cornice. Finestre che si spalancano su storie intime e profonde, come questa. Oggi vi racconto Via Guareschi 22-24, una storia di Tommaso Vimercati. Bene, chiudete le finestre di casa, aprite la mente e fate buon viaggio. A metà di una via, poco fuori dal centro, si fronteggiano due palazzine. Sembrano quasi sfidarsi, come tifosi ubriachi davanti al bar sport. Le palpebre dell'uno, tarchiato dalla pelle azzurrognola, sono strette per mettere bene a fuoco l'avversario, biondo e slanciato, che lo fissa con enormi occhi grigi. L'onorevole Gatti, nascosto dietro le imposte blindate, si sorprendeva spesso a guardare oltre le ampie finestre del palazzo vicino, soprattutto quando beveva il caffè. Doveva ammettere che la casa al piano mezzato era ben arredata, seppure con gusto diverso dal suo. Troppi colori e nessuna foto di famiglia. Ci abitava una coppia. Lei, designer, a quel che sentiva dalle telefonate in balcone. Lui non aveva capito. Vagava per casa in mutande, uscendo e rientrando a orari bislacchi. Gente buona a mantenere osti e librai, ma a cui non avrebbe affidato nemmeno una pianta grassa. Non che lui li spiasse. Erano loro a non avere né persiane né tapparelle, ma solo tende a rullo che srotolavano di tanto in tanto. Come quando ragazzo era corso a tirarle giù in tutta fretta, mentre un'altra fanciulla, più ballerina che designer, si aggirava per la cucina completamente nuda. Fatti loro, senz'altro. Da parte sua Federico, che come artista in mutande non aveva nemmeno un cognome, pur non bevendo caffè sapeva benissimo chi abitasse vicino. Di certo non lo aveva mai votato, ma lo aveva visto più volte in televisione a dire boiate e dalla finestra di casa passeggiare sotto braccio a un'anziana signora vestita di nero o a una giovane donna con un passeggino. Detestava il suo riporto impomatato e i doppio petti di sartoria che indossava sempre, andasse al supermercato o a prendere il treno per la capitale, giustificando così lo stipendio pagatogli dai contribuenti. Fu durante una di quelle trasferte che Federico, rientrando da chissà dove con la solita fretta, a poche decine di metri da casa, vide davanti a lui una donna. Procedeva a fatica su per la via, occupando l'intero marciapiede, tra passeggino, borsetta e alcuni sacchetti che sembrava portare con sforzo. Scese in strada e la superò, accennando un sorriso a cui lei non rispose, più per stanchezza che per scortesia. Che fosse la moglie dell'onorevole? Non ne era sicuro. Di certo sembrava stravolta. «Posso aiutare?» le chiese. «Non si preoccupi, sono arrivata», rispose lei, confermando il sospetto. «Sì, ma in salita, mi fa piacere». La signora Gatti, stremata, gli allungò allora i sacchetti, tenendo per sé borsa ed erede. Federico partì avanti a lei, sforzandosi di non seminarla. Arrivati alla casa azzurrina, attese che lei si fermasse, trovasse le chiavi, ci aprisse il cancello e la porta, così che lui finalmente potesse appoggiare quei pesi all'ingresso. «Vuole un caffè?» si sentì domandare. Il fatto che una sua coetanea gli desse del lei gli dava fastidio, ma in quel caso era l'ultimo dei problemi. Aveva un sacco di cose da fare e nessuna voglia di intrattenersi con la moglie del suo dannato vicino. Non riusciva nemmeno a vederla per la bella donna che era, ma come un essere sessuato, senza nome, che aiutava soltanto perché ne riconosceva l'umanità e la fatica. «No, grazie, non lo bevo mai e sono un po' di fretta». «Capisco, grazie mille allora, arrivederci». Una parte di lui era delusa dalla mancata insistenza. L'altra se ne andò sollevata, chiudendo il cancello dietro di sé con una cura che riservava solo alle cose degli altri. Poi si avviò verso casa, sistemandosi i pantaloni. Secco com'era, tendevano sempre a cadergli e doveva stringere la cintura più volte al giorno, come se dimagrisse da un'ora con l'altra. Quando l'onorevole rientrò dalla gita, la madre lo prese da parte e gli riferì quanto aveva visto tornando dalla farmacia. Il vicino, quel poco di buono, che usciva da casa loro aggiustandosi le braghe. A Gatti si potevano rimproverare molte cose, ma certo sapeva fare di conto. Risolse dunque quell'espressione e aspettò il momento propizio per la prova del 9 con sua moglie. Da vero uomo qual era, elaborò in silenzio il dolore, causato non tanto dal tradimento in sé, peccato di cui lui d'altra parte non poteva dirsi innocente, ma dal fatto che la moglie avesse quei miseri gusti. Più difficile fu calmare la rabbia. Anche se ormai era cornuto, ci teneva a non passare per fesso. Qualche sera più tardi affrontò quindi il problema, rientrando dal golf. Ci è mancato poco che investissi il vicino. Ma chi, quel ragazzo? Va sempre di corsa. Settimana scorsa mi ha aiutato a portare la spesa e non ha voluto nemmeno un caffè. Gatti finse sorpresa. La moglie doveva aver intuito che la suocera aveva visto il ragazzo uscire di casa, ma la fretta con cui aveva raccontato il dettaglio del caffè lo innervosì parecchio e la sua voce iniziò a tradire una certa emozione. «Ah, è stato qui? E l'hai pure invitato ad entrare?» «Era il minimo, no?» «Da certa gente è meglio non farsi nemmeno aiutare». La moglie capì che c'era qualcosa di strano. «Addirittura mi pare solo un po' stralunato». «Lo so io perché ti ha aiutato». Ormai il suo tono era fuori controllo, ma lei si sforzò di portare pazienza. «Dici, non mi ha dato quell'impressione... Non ti ricordavo così ingenua, ma pensavo l'esatto contrario. Perché ti innervosisci tanto? Ah, dovrei rimanere tranquillo mentre tu porti in casa mia dei depravati?» La signora Gatti fece una pausa e cercò di pesare bene le parole, ma tutto quello che le uscì fu: «Almeno lui è stato gentile con me». L'onorevole la prese come una piena ammissione di colpa, a cui nulla andava aggiunto se non un sonoro pugno sul tavolo, che chiuse definitivamente la questione e il capriccio. Rimaneva da capire come comportarsi col vicino. Quel che faceva a casa propria non lo riguardava, ma che violasse la sua proprietà e sua moglie non lo poteva tollerare. Fu così che si trovò di nuovo a osservarlo da dietro le imposte socchiuse e notò che la ballerina era ormai un ospite ricorrente. Scrisse quindi una lettera in cui non menzionava nemmeno la moglie, ma esprimeva tutto il suo sdegno per la condotta del ricevente. «Gentile vicino, mi permetto di scriverle perché, per via della sua scarsa attenzione alla privacy, non ho potuto fare a meno di notare il continuo viavai, nella sua abitazione, di persone di dubbia moralità. Certo non gradita la sua compagna, la quale mi sembra invece una donna per bene e non meritevole di tale trattamento. Prima di avvisare personalmente la signora, come l'istinto mi suggerirebbe, e comprendendo, da uomo, la sua situazione, la prego di riflettere su quello che sta facendo e di rimediare quanto prima, per evitare spiacevoli conseguenze. In caso contrario, mi vedrò costretto, per il bene della signora, a riferirle quanto so, ma sono certo che non sarà necessario. Cordialmente, onorevole Achille Gatti». Ne era molto soddisfatto. Il suo, in fondo, era puro senso civico e, anzi, un po' si pentiva di non averla scritta prima la lettera. Non tanto per la ragazza, che a scegliersi uno così un po' se l'era cercata, quanto per prevenire le avance del ragazzo a sua moglie, di cui ora sua madre avrebbe avuto un'opinione ancora più bassa. Uscì di casa con la busta già in mano. Poco importava se qualcuno lo vedeva. Non aveva però calcolato che la cassetta della posta del vicino si trovava oltre un cancello, davanti al quale non c'era citofono alcuno. Mentre cercava soluzioni, la finestra che dava sulla strada si aprì e vi si affacciò la ballerina. «È aperto!» L'onorevole alzò la testa, che gli girò un poco. Perché quella faceva da portinaia? E perché lasciavano il cancello aperto? Ma soprattutto, perché ora alla finestra era arrivata anche la designer ad accarezzare con entrambe le mani i fianchi della ballerina? «Venga pure!» Gatti si infilò la lettera in tasca, proprio mentre Federico si affacciava a sua volta alla finestra, cingendo anch'egli i fianchi di entrambe le ragazze, che continuavano a sorridere. «Buongiorno, ha bisogno?» L'onorevole era costretto a guardare quella scena dal basso verso l'alto. «No, mi scusi, non volevo disturbare, ma ci tenevo a ringraziarla per aver aiutato mia moglie la scorsa settimana. Si figuri, ci mancherebbe. Vuole entrare?» rispose incredulo Federico, sperando con tutto se stesso che lui rifiutasse. «Ma no, assolutamente, volevo solo dirle questo. Buona giornata!» «Buona giornata!» fecero eco le ragazze prima di chiudere la finestra. Achille Gatti fece per andarsene, ma non resistette a lanciare un ultimo sguardo oltre l'enorme vetrata. Federico faceva spallucce, scuotendo la testa. Le ragazze erano ancora abbracciate fra loro. Le baciò entrambe e se ne tornò verso una stanza interna alla casa. Grazie per avermi ascoltato. Storia alla finestra torna il prossimo mese con un nuovo punto di vista narrativo.